Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
In tanti brani della Bibbia troviamo che molti di coloro che dicono di essere salvati non sono veramente salvati. Gesù dà una parabola come esempio in cui parla di un nemico, Satana, che di notte mette nel campo seminato delle zizzanie che crescono insieme al grano, assomigliano esternamente ma non sono grano. In realtà ci sono tante persone che dichiarano di essere credenti in Gesù Cristo che non sono salvati. Stiamo studiando Primo Giovanni, l'epistola, la prima epistola che Giovanni ha scritto, ne ha scritto tre. E in questa epistola Giovanni ci dà vari modi, varie prove per vedere se la nostra fede è vera o no. Che Dio vuole che possiamo avere certezza. È importante poter arrivare a dire: per grazia io sono salvato, ho la viva speranza, ho la vita eterna. Però devo valutarmi, devo valutare la mia fede. Non devo basarmi su qualcosa così. No, in base a quello che Dio ci dà, soprattutto in questa epistola. Allora, ci troviamo in capitolo 3. E nell'ultimo sermone, in questo brano, in questo libro, abbiamo considerato capitolo 3, versetti 1 a 3. Oggi vogliamo andare avanti in questo capitolo e di nuovo vedremo un'altra chiara prova per dimostrare chi è veramente salvata e chi non è salvata, anche se dicono di essere salvati. Quindi voglio per contesto leggere di nuovo Primo Giovanni 3 da 1 a 3 e poi versetto 4 a 10, quello che vedremo Dio volendo oggi. Quindi seguite mentre leggo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. E in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. In questi versetti Giovanni ci sta mostrando che una prova della salvezza è di non continuare a camminare nel peccato. Camminare nel peccato è un'evidenza di non avere Gesù Cristo. Allora, è importante capire che questo riguarda tutti i peccati. Cioè, ci sono tanti tipi di peccati. Ci sono peccati che perfino il mondo riconosce come peccati. Pedofilia, terrorismo, omicidio, il mondo riconosce quello come peccato. E certamente chi cammina in quei peccati non è salvato. Ma poi ci sono peccati che sono più nascosti nel cuore, meno visibili al mondo. E uno può avere l'apparenza di essere una persona buona e avere un cuore ancora che cammina nel peccato. Per esempio, uno può dedicarsi a buone opere, curare la propria famiglia, essere fedeli al coniuge e avere un cuore pieno di orgoglio. O un cuore che si lamenta e non accetta quello che è la provvidenza. Allora, all'esterno, oh, che buona persona, ah, sì, quell'uomo si dedica alla famiglia, quella moglie cura bene la famiglia, una persona buona, morale, eppure avere un cuore pieno di peccato. Quindi quando parla di dimorare in Cristo e di non camminare nel peccato, non è solo i peccati esterni visibili. Perché facilmente noi possiamo puntare il dito, ma guarda quella persona, come vive, qualcosa che noi non facciamo. E possiamo avere il nostro peccato, possiamo rifiutare di perdonare qualcuno, possiamo avere il nostro orgoglio, superbia, disprezzare il coniuge, disprezzare qualcun altro, però essere dedicati all'opera di Dio e considerarci giusti e camminare nel peccato. Quindi quando leggiamo questo, voglio stare attenti a non categorizzare i peccati come quelli degli altri che vediamo e quelli nostri che scusiamo. No, no, no. Questo sto parlando del peccato in tutte le sue forme. Tenendo quello in mente, voglio rileggere adesso il versetto 4, il versetto con cui iniziamo oggi. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Cos'è il peccato? Qui c'è una definizione. È andare contro la legge, che è la legge di Dio. La legge di Dio rispecchia la persona di Dio, viene dal suo carattere. Salmo 19 parla della legge di Dio. Voglio leggere Salmo 19 da 7 a 11, che descrive alcuni aspetti della legge di Dio. Seguite mentre leggo questo. E ci sono vari termini, tutti stanno parlando della legge di Dio, le vari termini che usano. La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio e semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, di quello che stila dai favi. Anche il tuo servo è da essi istruito. Vi è grande ricompensa ad osservarli. La legge dell'Eterno è perfetta. Ci insegna come vivere per poter stare in comunione con Dio ed avere una vita veramente benedetta. La legge di Dio non ci ostacola mai dal vero bene. Un ostacolo che tanti hanno per voler la salvezza è che immaginano, ah, ma se io mi arrendo a Dio non posso più fare quello che voglio. Tante persone credono questa menzogna. Ma la legge di Dio non ti ostacola da nessun vero bene. Ti dà il vero bene. Infatti ricordate in 1 Giovanni in avanti, in questo stesso epistolo, dice i suoi comandamenti non sono gravosi. Non sono gravosi. Non ci tolgono il bene, ci danno il bene. Allora, leggo di nuovo 4. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Quindi il peccato è violare la legge di Dio, è andare contro quello che Dio ci comanda nella sua legge perfetta. Allora in Salmo 19 abbiamo letto che la legge dell'Eterno è perfetta, ci ristora l'anima, ci rende savi, rallegra il cuore, illumina gli occhi. Quindi peccare è lasciare quello che ci fa solo bene per aggrapparci al peccato che ci fa solo male. Ho visto tante persone ultimamente in cui parlando con loro vedevo situazioni di persone che si aggrappavano al peccato, ma faceva solo male, non avevano gioia, distruggeva loro, distruggevano i loro rapporti con altri, ma si aggrappavano al peccato, non volevano umiliarsi, non volevano arrendersi, non volevano chiedere perdono e mancavano le benedizioni di Dio. Peccare è lasciare la luce per camminare nelle tenebre. Peccare è lasciare quello che ci benedice per abbracciare quello che ci maledice. Ogni peccato è alzare il pugno contro Dio per ribellare contro di Lui. All'inizio del versetto c'era la frase «chiunque commette il peccato». Allora, il verbo «commettere» in questa frase, commettere il peccato, è un participio che descrive perciò un'azione continua, descrive un cammino. Chi cammina nel peccato pecca contro Dio stesso, perché ogni peccato è contro Dio. Allora, tanti peccati sono contro altri, in un certo senso indirettamente tutti i peccati sono contro altri, alcuni direttamente, ma ogni peccato di pensiero, di parola, di azione è sempre contro Dio. Quando pensiamo a chi cammina nel peccato, facilmente pensiamo a chi commette qualche peccato grande esterno, mentisce, cammina nella fornicazione, roba così, ruba, e tutto quello è. Ma come dicevo prima, vivere per non dare gloria a Dio e camminare nel peccato. Vivere non fidandoti di Dio e camminare nel peccato. Vivere non ringraziando Dio e camminare nel peccato. Cioè Dio ci comanda anche quelle cose. Vivere non per la gloria di Dio e peccare. Dio ci comanda. Fate tutto alla gloria di Dio. Abbondate il ringraziamento, ringraziate per ogni cosa. Quindi peccato certamente è camminare nel fornicazione, camminare nella mentire e ruba, ma peccare è vivere una vita dove dubito Dio, non glorifico Dio, non ringrazio Dio. La vita di un vero cristiano è una vita di camminare in santità. Leggo versetto 5 del nostro brano. Egli qui è Gesù Cristo. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. E in Lui non vi è peccato. Che cosa vuol dire qui che Egli, Gesù Cristo, è stato manifestato? Cioè, quando leggiamo, è importante fermarci in che senso è stato manifestato. Allora, tenete conto che Gesù è stato manifestato come il Cristo tramite il suo sacrificio sulla croce e la sua risurrezione. Cioè, è in quello che lo vediamo come Cristo. I suoi miracoli manifestavano che Gesù è il Cristo Dio incarnato. La risurrezione manifestava che il suo sacrificio per il peccato fu accettato da Dio Padre. E tutto questo è compreso in queste parole: Egli è stato manifestato. Il versetto dichiara che noi sappiamo il motivo per cui Gesù è stato manifestato. E qual è? Il versetto dice: voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Consideriamo questo. Gesù è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Anche questo ha vari sensi, è ricchissimo. Per una cosa, ha tolto via il nostro peccato che ci separava da Dio. Ha tolto via la colpa dei nostri peccati. Gesù con il suo sacrificio, la risurrezione, ha tolto via i nostri peccati riconciliandoci con Dio. Ma non solo. ha tolto via i nostri peccati, nel senso che non dobbiamo più camminare nel peccato come prima. Infatti questa epistola dimostra che chi è salvato non cammina più nel peccato, perché Cristo ha tolto via il nostro peccato e il potere che aveva su di noi. Prima di essere salvati, così dice Dio, che eravamo schiavi. Chi pecca, Giovanni 8, è schiavo del peccato. Gesù Cristo ha tolto via questo duro padrone del nostro peccato, liberandoci dalla schiavitù del peccato, permettendoci di camminare in santità e novità di vita. Versetto 3 di questo capitolo dichiara: e chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso, come egli è puro. Quindi Gesù ha tolto via i nostri peccati affinché possiamo camminare in purezza, in santità. Poi il versetto 4 conclude con la frase: e in lui non vi è peccato. Grazie a Dio per il perdono che abbiamo in Gesù Cristo, e grazie a Dio che abbiamo in Cristo la capacità adesso di camminare in santità seguendo le orme di Gesù Cristo, perché in Cristo non vi è peccato. Camminiamo seguendo il nostro Signore in cui non vi è peccato. E questo produce un chiaro frutto, frutto della salvezza. Visto che Gesù Cristo è stato manifestato per togliere via i nostri peccati e in Lui non vi è peccato, questo produce veramente una serie di frutti che saranno presenti nella vita di ogni vero credente. Il primo di questi frutti abbiamo già visto in capitolo 1 e 2, ma qui troviamo un altro che serve il versetto 6. Leggo versetto 6. Chiunque dimora in lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Qui parla di un risultato del fatto che Cristo è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Giovanni parla qui di chi è veramente salvato. Una cosa da notare: Giovanni usa vari termini per descrivere la salvezza. Qui usa tre, in questo versetto tre termini. Dice chi dimora in lui, vuol dire chi è salvato. Uno salvato dimora in Cristo. Poi dice chi ha visto Cristo, chi lo ha visto e chi ha conosciuto Cristo. Questi sono tutti i termini che descrivono chi è veramente salvato. Abbiamo già visto, per esempio, in capitolo 2, chi dice di averlo conosciuto, no? Quindi vediamo questi termini. E notate che questo versetto inizia con la parola chiunque. Chiunque dimora in lui non pecca. In altre parole, questo vale per ogni vero credente. Non è per alcuni, quelli più maturi, no. Chiunque dimora in Cristo. Se non dimora in Cristo, non sei salvato. Chiunque dimora in lui, chiunque è salvato, non pecca. Anche le parole dimorare in lui, dimora in lui, dimora è un participio, che vuol dire è uno stato, una condizione. Non è qualcosa che faccio quel giorno, un giorno sì, un giorno no. È uno stato di vita, dimorare in Cristo. Si dimora in una casa. Non vuol dire che ogni tanto vai lì. No, vai lì, vivi lì. E dove sei? Vai lì tutte le notti. Stai lì il giorno. La salvezza è un cambiamento di cuore che ti porta a dimorare in Cristo come condizione di vita. La salvezza non è solo credere intellettualmente alla verità di Dio, non è appartenere ad una certa chiesa. La salvezza è l'essere perdonato in Gesù Cristo e dimorare in Lui. Dimorare in Cristo descrive un rapporto giorno per giorno con Gesù Cristo. E notate, questo versetto dichiara categoricamente che chi dimora in Cristo non pecca. In altre parole, non cammina nel peccato. E di nuovo, quando dice chiunque pecca, anche quello è un participio. Chiunque cammina nel peccato, un vero credente non cammina nel peccato, non vive nel peccato. Allora, abbiamo già visto sia questo epistolo che in tutto il Nuovo Testamento che un vero credente può peccare, può cadere nel peccato. In Galati, Paolo menziona che aveva rimproverato pubblicamente Pietro perché Pietro era caduto nel peccato. Aveva timore di cosa pensavano quei credenti giudei che erano andati ad Antiochia. Paolo esorta Timoteo perché Timoteo aveva timore. Gesù incoraggia Paolo in Primo Corinzi perché Paolo aveva timore, sembra che abbia smesso di predicare. Non tacere, non temere, io sono con te, nessuno ti farà male in questa città. Quindi sembra che Paolo avesse avuto timore e Gesù deve non tacere, predica. Quindi veri credenti cadono nel peccato, ma un vero credente non cammina nel peccato. Chiunque cammina nel peccato, che è il senso di questo versetto, non è salvato. Infatti dichiara, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. La vera salvezza è conoscere Gesù Cristo. Tanti dicono di conoscere Cristo, ma il frutto della loro vita rivela che non conoscono Cristo. Quanto è importante capire che la vera salvezza, ovvero conoscere veramente Gesù Cristo, cambia il cuore. Non è una religione a cui mi aggrappo. No, no, no. È avere un nuovo cuore. E questo cambia come uno vive. Giovanni continua e spiega questo nei versetti 7, 8 e 9. Quindi seguite mentre leggo questi versetti. Figli eletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui. E non può peccare, perché è nato da Dio. Il versetto 7 inizia con l'esortazione, nessuno vi seduca. Giovanni dichiara questo perché facilmente possiamo sentire voci, sentire persone che dichiarano che persone che pur non avendo frutto nella loro vita, ma sono credenti. Viviamo in un'epoca in cui tante chiese sono piene di persone che chiaramente non hanno frutti di salvezza nelle loro vite, i frutti che troviamo in questa epistola, eppure vengono considerati credenti. Il metro non è il metro di Dio. E perciò Giovanni inizia questo versetto mettendoci in guardia, nessuno vi seduca. Non credete se qualcuno afferma diversamente. Leggo di nuovo questo versetto 7. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Nessuno vi seduca, non ci sono eccezioni, è così. Gesù Cristo è giusto. Di nuovo le parole, chi pratica è un participio. Quindi non è qualcosa che fa ogni tanto, è proprio una condizione in cui vive. Chi pratica la giustizia. Come stile di vita, quella persona è giustificata, è perdonata, è veramente salvata. Infatti dichiarare è giusto è un altro modo di dire che è salvato. Questo è un altro termine per descrivere un salvato. È giusto. Un vero credente pratica la giustizia nel suo cammino. Non cammina nel peccato. Avrà delle cadute, ma cammina nella giustizia. anche Efesini 6. Efesini 5, i primi versetti avevano elencato dei versetti. E poi versetto 6 dichiara di non lasciarsi essere sedotti. Vi leggo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Stessa cosa. In Efesini Paolo ci esorta, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Per questi peccati che avevo appena elencato, grandi categorie che comprende quasi tutto, viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Questo modo di credere oggi che uno può camminare nel peccato e comunque, ma di sì, ma è salvato. No! No! Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Quindi, dobbiamo capire che il peccato sarà punito. Chi cammina nel peccato non ha frutto della vera salvezza nella sua vita. Dobbiamo capire questo. Uno non può dichiarare, o potrebbe mai una menzogna, uno non può dichiarare di essere credente allo stesso tempo camminare nel peccato. Infatti se uno cammina nel peccato e non si ravvede, non ha alcuna base biblica di dichiarare che è credente. Anni fa c'era una ragazza che viveva da noi, che viveva in quel momento nel peccato, pur dichiarandosi credente. E ho detto, ma se tu muori stasera, dove vai? Oh, io vado in cielo. Su quale base dici quello? E ho letto da lei, da Primo Giovanni, chi dice che conosce Dio e cammina nel peccato è bugiardo, la verità non è in lui. Ho detto, in base a quello che dichiara la parola di Dio, tu sei bugiarda e tu sei perduta. È caduta a terra e si era veduta, perché stava ingannando se stessa. E bisogna dichiarare la verità in base alla parola di Dio. Non ho giudicato, non spetta a noi, non bisogna giudicare, bisogna dichiarare il giudizio di Dio. È una bella cosa diversa, eh? È molto diversa questo. Se uno dichiara di essere credente, se tu dichiari di essere credente ma tu stai camminando, hai un peccato che non vuoi confessare, la soluzione non è di allora non sono salvato, la soluzione è di umiliarti e confessare quel peccato subito. Allora, è importante capire e ricordare che la salvezza non arriva perché uno cammina nella giustizia. Piuttosto uno cammina nella salvezza perché ha già ricevuto la salvezza. La vera salvezza produce una vita in cui la persona pratica la giustizia. Allora, come è vero questo? Che la vera salvezza produce una vita in cui uno pratica la giustizia? È vero anche il contrario. Come leggiamo nel versetto 8. Leggete con me versetto 8. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Qua Giovanni fa un contrasto fra quello che ha detto di ogni vero credente prima e adesso di chi non è salvato. Inizia con le parole, chiunque commette il peccato. Commettere, participio, chiunque cammina nel peccato, chiunque pratica il peccato. Dobbiamo ricordare che praticare o commettere il peccato non vuol dire che uno necessariamente pecca in ogni campo della vita. Questo è importante. Non sta parlando solo di terroristi e uomini che vanno da donne e chi sta facendo la vita di ladro. Sta parlando di uno che non paga le tasse. Romani 13, siamo comandati a pagare le tasse. Uno che vive in nero nella sua attività commette il peccato. È dal diavolo. Ma oh, questo è duro. No, non è duro, è la santità di Dio. Quindi, commetti il peccato, praticare il peccato vuol dire in qualunque campo. Quel marito che rifiuta di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Non ci riesco! Ma certo non riusciamo perfettamente, ma se non sto vivendo così come stile di vita, la moglie che rifiuta di sottomettersi, no, perché lui questo, perché lui quello, commette il peccato. Non possiamo scusarci. La parola di Dio è molto categorico. E dobbiamo capire quello che Dio dichiara. Infatti dichiara molto categoricamente: chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Chi cammina nel peccato appartiene al diavolo. Non è libero, non è la mia vita. Quante persone, io non voglio rendermi a Dio, voglio scegliere io. Tu non stai scegliendo. Tu sei sotto il potere di Satana, che è così furbo che neanche ti rendi conto di questo. Per quanto uno potrebbe chiamarsi credente, per quanto potrebbe essere attivo nella Chiesa, potrebbe predicare, insegnare, evangelizzare, servire la famiglia, se cammina nel peccato non è da Dio, ma piuttosto è dal diavolo, e se tu ti trovi così, corri a Gesù oggi. Il diavolo pecca dal principio perché è la sua natura, è quello che è naturale per lui. Chiunque cammina nel peccato assomiglia al diavolo. In Giovanni 8, leggiamo le parole di Gesù a dei giudei che avevano creduto in lui, ma non in senso di fede per la salvezza. E Gesù dichiara a loro, allora Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola. Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Gesù dice a questi giudei religiosi che credevano intellettualmente in lui che erano figli del diavolo. Appartenevano a Satana, perché non credevano veramente in lui. Il diavolo pecca dal principio perché è sua natura, e di natura ogni persona pecca dal principio, dalla sua vita, dalla propria vita, e cammina nel peccato. Questa è la natura dell'uomo senza Cristo. Gesù Cristo è venuto, versetto 5, per togliere via i nostri peccati. Togliendo via i nostri peccati, come dice in 8, Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo in noi. Prima della salvezza seguivamo il diavolo, seguivamo il principe dell'aria. Eravamo schiavi senza renderci conto. Adesso siamo stati liberati dal peccato e da Satana. Per mezzo di Gesù Cristo le opere del diavolo in noi sono state distrutte. Gesù è venuto per togliere via il nostro peccato e per distruggere le opere del diavolo. Siamo nuove creature grazie a Dio. Camminiamo in libertà, non più schiavi del peccato. Qui, questa non è una verità da solo dire, sì, vabbè, no. Questo dovremmo fermarci e dire: oh Signore, Signore, grazie. Grazie che hai tolto via il mio peccato. Hai tolto via il mio peccato, la mia condanna. Hai distrutto le opere di Satana in me. Sono liberato, sono stato liberato in Gesù Cristo. Non sono più schiavo del peccato. Giovanni continua a mostrarci che un vero credente non continua a camminare nel peccato. Non perché quel credente è bravo e buono, piuttosto perché quando Dio salva qualcuno, gli dà un cuore nuovo, può peccare ancora, ma peccare non è più la sua natura. Seguite mentre leggo il versetto 9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui. E non può peccare, perché è nato da Dio. Qua Giovanni usa un altro termine per descrivere la salvezza. Ne abbiamo già visto vari. Usa il termine chiunque è nato da Dio. Chiunque è nato da Dio. Ricordate, la salvezza non è una scelta umana, non è scegliere, ah, sì sì, io credo quello, non è appartenere ad una religione o chiesa diversa. No, nella salvezza Dio fa nascere la persona come figlio di Dio. Questo viene chiamato la nuova nascita, devi nascere di nuovo, viene chiamato la rigenerazione, viene chiamato in Efesini di essere vivificati. Sono tutti termini che parlano della stessa cosa. Questa nascita è qualcosa che viene da Dio, non da noi. Dio dà un cuore nuovo per salvare una persona. Quella persona allora è nata da Dio e poi può credere in Gesù Cristo per essere giustificato. E in questo versetto Giovanni mette enfasi sul fatto che la salvezza è ricevere un nuovo cuore e dichiara: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Il seme di Dio dimora in ogni vero figlio di Dio. Dobbiamo capire quanto è importante capire che la salvezza, come dico, non è che io ho scelto Dio. No, la salvezza è che Dio ha scelto me e mi ha fatto nascere. E che quando mi fa nascere, il seme di Dio dimora in me, in te, se sei salvato. E per questo un vero credente non può solo camminare nel peccato. Ha un cuore nuovo. Lo Spirito Santo di Dio dimora in lui. È una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono nuove. Certo, certo, come credenti, il Nuovo Testamento, le epistole sono piene di esortazioni di combattere il nostro peccato. Ci sono tante esortazioni, perché ancora possiamo cadere. Ed è un combattimento, dobbiamo far morire ciò che in noi è terreno. Però se siamo salvati, siamo nuove creature, il seme di Dio dimora in noi, non siamo più schiavi del peccato, infatti non cammineremo nel peccato. Un vero credente cade, ma poi confessa. E quando confessiamo veramente il peccato, non ci scusiamo, oh Signore perdonami, ero stanco. No, confessiamo, Signore perdonami, quello veniva dal mio cuore. Dio è fedele e giusto da perdonarci le nostre iniquità e purificarci da un'iniquità, perdonarci i peccati. Nel versetto 10, Giovanni ribadisce la verità che chi non pratica la giustizia non è da Dio. Poi aggiunge una nuova prova della salvezza che si svilupperà nei versetti seguenti, che noi vedremo, Dio volendo, nel prossimo sermone. Ma voglio leggere il versetto 10. Qui Giovanni, se posso dire, conclude questo pensiero e inizia il prossimo pensiero. Quindi leggo 10. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Ecco un altro termine per la salvezza, figli di Dio, in confronto con figli del diavolo. Qui Giovanni ripete quello che ha già spiegato. Chi non pratica la giustizia non è un figlio di Dio, ma piuttosto è un figlio del diavolo. Poi aggiunge questo nuovo prova della salvezza che vorremmo vedere prossimamente. ama il proprio fratello. Quello che voglio notare allora, in tutto quello che abbiamo visto in questa epistola finora, è quanto le varie prove della salvezza sono molto categoriche. Pensate a questo. Non c'è via di mezzo. Finora ne abbiamo visto vari e sono sempre state molto nette. Non è che ma c'è camminare e c'è non camminare, ma c'è di mezzo un po' zoppicare. No, non c'è questo. O cammini o non cammini. O ami o non ami. O conosci o non conosci. O dimori o non dimori. Tutte le prove sono categoriche. Non è come tanti vorrebbero credere, sì, no, io sono credente, ma sì, dovrei cambiare alcune cose nella mia vita. Cioè, so che in quei campi, senza dirlo, ma cammino nel peccato, però sì, dovrei... No, non è permesso, non è concepibile dire quello. Ma io non pago le tasse perché al momento non sarebbe possibile, ma appena mi sistemo un pochettino comincerò a pagare le tasse. No. So che non sono sottomessa a mio marito, però voglio superare questo e poi... No. Sì, dovrei amare mia moglie, ma al momento... No. Non possiamo scusarci. È categorico tutto, tutte queste prove. Se tu dovessi riconoscere che non hai chiaro frutto della salvezza, che in qualche campo cammini nel peccato, non devi dubitare della salvezza, devi ravvederti e tornare a Cristo per avere perdono. Non devi giustificarti, scusarti, rimandare. E non devi dubitare la salvezza, devi confessare quel peccato, abbandonarlo, ravvederti e aggrapparti a Gesù Cristo in cui c'è perdono. Questo non è scritto per farci dubitare la salvezza, è scritto per stimolarci a camminare per avere il frutto della salvezza. Se uno rifiuta è per riconoscere che non c'è salvezza. Grazie a Dio che è Dio che ci salva, è Dio che ci fa nascere come figli di Dio, è Dio che ci rende giusti coprendoci con la giustizia di Gesù Cristo che ci ha comprato andando alla croce per noi ed essendo risuscitati. Perciò camminiamo in santità, camminiamo in giustizia, abbandoniamo ogni peccato, viviamo pienamente per la gloria di Dio in ogni campo. Non diamo mai un condizionale, dovrei. Un vero credente non dice dovrei lasciare quel peccato, dovrei comportarmi meglio. Un vero credente non deve dire dovrei, devi farlo oggi. Oggi è il giorno della salvezza, ma in Gesù Cristo. Chiunque viene a me non lo caccerò via. Chiunque viene a me con quel cuore umile non lo caccerò via. C'è perdono, grazie a Dio. Gesù Cristo ha comprato il perdono andando alla croce e c'è perdono oggi. Allora, ogni credente dico, siamo nati da Dio. Il seme di Dio dimora in noi. Dio completerà la sua opera in noi. Ma come dice in Filippesi 2, 12, compite la vostra salvezza con timore e tremore. 13, sapendo che è Dio che opera in voi il volere e il fare, operare. Oh, che possiamo camminare così, compiere la salvezza che è opera di Dio, ma la parte nostra di compiere la salvezza con timore e tremore. Non posso scherzare con il peccato, però riposandomi nella verità che è Dio che opera in me il volere e l'operare. Camminiamo come i veri credenti. Camminiamo non nel peccato, in nessun campo. Camminiamo in santità. Grazie a Dio, Gesù Cristo ha tolto via il nostro peccato. Grazie a Dio, Gesù Cristo ha distrutto le opere di Satana in noi. Viviamo con gratitudine, viviamo aspettando e affrettando il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo, camminando in santità, purificandoci come Egli è puro. Preghiamo. Padre, grazie. Grazie che Tu ci hai salvato. La salvezza è opera Tua, non è opera nostra, è opera Tua. Ma dobbiamo noi camminare in santità. Dobbiamo noi camminare non per ottenere la salvezza, ma come frutto di aver ricevuto la salvezza. Grazie per un grande Signore e Salvatore Gesù Cristo che ha tolto via sulla croce i nostri peccati, ha tolto via la condanna del nostro peccato, ha tolto via il potere che il peccato aveva su di noi e ha distrutto le opere di Satana in noi. Eravamo figli del diavolo come gli altri, ma ora siamo figli di Dio per opera Tua. Grazie. Prego che possiamo camminare in modo che ci sarà chiara evidenza della salvezza in noi, alla Tua gloria, affinché possiamo gioire ed avere pace. Mostraci qualunque peccato in cui stiamo camminando, affinché lo possiamo confessare, abbandonare per aggrapparci a Cristo. Grazie che abbiamo la parola, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la Chiesa. Vogliamo guardare a Cristo. Oh, grazie Padre che Tu ci hai fatto nascere come figli Tuoi. Grazie che ci hai dato Gesù Cristo. È in Lui che siamo salvi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.